La rivista.
Pallonate in faccia è il titolo di un blog che si trova all'indirizzo pallonateinfaccia.com ed è anche un podcast che parla di calcio, di politica e di storia, scritto da Valerio Moggia, giornalista che ha scritto per siti come Vice Italia, Valigia Blu, L'Inchiesta, L'Ultimo Uomo, per testate come Domani. Al suo gioco preferito Valerio Moggia ha dedicato diverse pubblicazioni, tra cui Una storia popolare del calcio, Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori e La Coppa del Morto, storia di un mondiale che non dovrebbe esistere, sulle violazioni dei diritti umani in occasione dei mondiali in Qatar. Con uno dei suoi ultimi articoli su Pallonate in faccia, intitolato L'unico calciatore a non fare il saluto nazista, ci riporta a Berlino, dove il 14 maggio 1938 si gioca Germania-Inghilterra. Buongiorno Valerio Moggia.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Vogliamo prima raccontare brevemente, ovviamente, il contesto politico e sportivo in cui si tiene questa partita?
Beh, chiaramente 1938, siamo a praticamente un anno dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e a 5 anni dall'ascesa al potere di Adolf Hitler in Germania. Questa partita si gioca all'Olympiastadion di Berlino, esattamente 2 anni dopo i Giochi Olimpici di Berlino, che erano stati il grande evento che aveva celebrato il potere del regime nazista. E inoltre siamo in un periodo in cui il Regno Unito, di cui l'Inghilterra è una delle nazionali di calcio, perché appunto il Regno Unito ha più nazionali di calcio, una dell'Inghilterra e una della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord, l'Inghilterra e il Regno Unito appunto stavano adottando una politica di appeasement, cioè cercare di contenere il regime nazista, la Germania, senza andare allo scontro diretto, quindi facendogli delle concessioni che erano state l'annessione dell'Austria, ad esempio, e di lì a poco, pochissimi mesi dopo quella partita, anche l'annessione di una parte della Cecoslovacchia, i famosi Sudeti.
L'appeasement, una strategia fallimentare, potremmo dire, perché non preparò in tempo l'Europa e l'Inghilterra quello che stava arrivando, però l'appeasement che è una strategia che coinvolge anche lo sport, quindi il saluto nazista prima dell'inizio della partita lo dovevano fare anche i giocatori inglesi, e la leggenda vuole, Valerio Moggia, che quel giorno un giocatore inglese non fece il saluto nazista, ma non fu veramente così.
Esatto, la storia, o meglio appunto la leggenda, è che un giocatore dell'Inghilterra, il difensore del Wolverhampton Stan Cullis, si rifiutò proprio di giocare quella partita quando negli spogliatoi il capo della Football Association, cioè della Federcalcio, Stanley Russ, e l'ambasciatore britannico a Berlino gli dissero, a lui e a tutti i suoi compagni, che andava fatto il saluto nazista. Peraltro andava fatto prima della partita, ma anche dopo, alla fine dei 90 minuti. Questa era la ritualità, ufficialmente per non indispettire Hitler, perché 2 anni prima, alle Olimpiadi di Berlino, l'Inghilterra aveva partecipato nel torneo di calcio, anche se con un'altra squadra, perché partecipavano dei dilettanti, cioè degli studenti universitari. E nelle 2 partite che aveva giocato l'Inghilterra, gli studenti inglesi non avevano fatto il saluto nazista come previsto dal protocollo, e questo aveva indispettito molto appunto il potere tedesco. Però la verità è che Cullis, che secondo la leggenda appunto si sarebbe tirato fuori con una famosa frase «count me out», cioè «consideratemi fuori», in realtà non l'avrebbe mai detta, e probabilmente fu contrario, a come molti giocatori dell'Inghilterra di quella partita, a fare il saluto nazista. Però, da quello che è stato ricostruito da giornalisti e storici, la formazione titolare dell'Inghilterra era già stata resa pubblica, perché all'epoca funzionava in maniera diversa da oggi, da diversi giorni, cioè dalla fine di aprile. E si sapeva che Cullis sarebbe stato in panchina, e quindi all'epoca non c'erano le sostituzioni. Se stavi in panchina voleva dire che non giocavi la partita, a meno che un giocatore non si infortunava prima del calcio d'inizio. Quindi difficilmente lui poteva dire appunto non gioco per questa cosa, per la questione del saluto fascista nazista. E probabilmente non giocò per appunto una scelta tecnica,
Ma
perché nelle partite precedenti l'Inghilterra non aveva giocato molto bene e lui è stato tra i protagonisti in negativo.
Allora però ci si pone la domanda, perché questa leggenda da dove nasce? E poi ci fu effettivamente qualcuno che si rifiutò di fare il saluto nazista nella nazionale o tra i giocatori inglesi in generale?
Allora, il fatto che nascano queste leggende è propedeutico anche al fatto che in quell'epoca, specialmente nel Regno Unito, non c'era una grande visibile opposizione al nazismo, come sarebbe avvenuto dopo l'invasione della Polonia. E dopo, in seguito, molte storie sono state recuperate. All'epoca, nel 1938, la storia di Kallis non circolava, iniziò a circolare dopo la guerra, anche perché Kallis combatté nella seconda guerra mondiale, divenne volontario, quindi che fosse antinazista, questo è abbastanza appurato. Noi in Italia abbiamo una storia simile che è quella di Bruno Neri, calciatore che poi divenne partigiano, morì durante la resistenza contro i nazifascisti, che negli anni giovanili, quando giocò alla Fiorentina, non avrebbe fatto il saluto fascista durante una partita con la squadra viola, e c'è una foto che sembra dimostrarlo. In realtà, da quello che è stato ricostruito, quella foto è stata scattata o appena prima o appena dopo che lui fece il saluto. Sarebbe diventato antifascista solo verso la fine degli anni 30, Neri. Quindi il famoso non saluto di Neri è un'altra leggenda che si è creata all'epoca e soprattutto si è creata dopo la fine della guerra. E sì, ci fu comunque qualcuno, per completare la risposta, che non salutò effettivamente. Abbiamo parlato dei giocatori della Nazionale Olimpica del 36, ma in realtà già nel 1934 un giocatore ormai sconosciuto di nome Jack Kirby, portiere del Derby County, non fece il saluto nazista durante le quattro partite che il suo club, il Derby, giocò in amichevole durante una tournée in Germania un anno dopo la salita al potere dei nazisti. Questo è confermato. No, che abbiamo delle foto, abbiamo anche delle testimonianze di alcuni suoi colleghi, compagni di squadra, che in seguito raccontarono alla stampa che durante quelle partite Kirby non fece mai il saluto nazista e fu l'unico della squadra.
E quindi onore a lui, onore a Jack Kirby che ebbe il coraggio di non fare il saluto nazista. Interessante dunque come queste leggende nascano a posteriori anche per rifarsi in qualche modo una dignità, no? Di fronte al nazismo e a quello che significò per tutta l'Europa in termini di violenza razzista e di antisemitismo. Ecco, in conclusione io segnalo anche Valerio Moggia un altro articolo interessante sul suo blog Pallonate in faccia. C'è un articolo che parla del St. Pauli, una delle squadre europee conosciute per il suo antirazzismo. L'articolo si intitola C'è un St. Pauli che sta con la Palestina. St. Pauli, una squadra antirazzista di sinistra tedesca che però ha adottato posizioni filo-israeliane nel conflitto nella striscia di Gaza ed è un articolo che ci invita però ad andare più a fondo e a vedere che cosa sta succedendo nelle retrovie di questa squadra così conosciuta a livello europeo. Noi ci fermiamo qui, Valerio Moggia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.